Un caro e cordiale saluto a tutti. Bentornato, carissimo Giannino. Benvenute e benvenuti, e bentornati anche voi, credenti e non credenti, e confratelli, ne vedo alcuni, con piacere. Piana, come molti sanno, è uno dei più importanti teologi moralisti italiani, pensatore impegnato di grande valore, ricercatore e scrittore. Insegna attualmente etica ed economia presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Torino. Per anni ha insegnato etica cristiana presso l'Università di Urbino. Scrive su Jesus, Rocca, e attualmente cura la collana di Cittadella Editrice, che ha pubblicato il libro che stasera ci presenta, Testamento Biologico, e poi l'altro, Omosessualità. Non è la prima volta che ci onora della sua presenza nell'ambito dell'iniziativa Una Chiesa a Più Voci. Una sera ha trattato il credente e l'uomo d'oggi, una seconda sera famiglia in crisi e la terza volta di chi è la mia vita. Ti ringraziamo per essere nuovamente qui a presentarci tra poco questo prezioso libro, Testamento Biologico, in cui traduci per iscritto in un linguaggio comprensibile le complesse, articolate, delicate problematiche legate al fine vita. Perché questa serata? Il governo, nel novembre scorso, ha deciso di istituire la giornata nazionale degli stati vegetativi, da celebrarsi il 9 febbraio 2011, cioè domani, giorno anniversario della morte di Eluana Englaro. Il professor Piana ci offrirà stasera, nel rispetto della famiglia di Eluana e di tante altre famiglie che vivono esperienze analoghe, spunti di riflessione per meglio conoscere e capire. Desideriamo parlarne con voce pacata, evitando contrapposizioni e provocazioni facili e gratuite. Qui ci hanno abituati ormai da tempo coloro che vogliono imporre per legge a tutti ciò che attiene alle singole coscienze. Allo stesso modo in cui il governo, la Chiesa e le diverse associazioni hanno dato voce alle migliaia di persone che manifestavano per la vita di Eluana, a distanza di un anno, anche noi, nell'ambito di una Chiesa a più voci, diamo voce a nuovi pensieri e chiarimenti che vengono ora imposti alla nostra attenzione. Come svolgiamo la serata? Il professor Giannino ci presenterà il suo libro e siccome alcuni tra noi lo hanno letto, subito dopo diamo voce a chi tra loro volesse fare osservazioni o avere chiarimenti, cui lo stesso autore risponderà. Alla fine apriamo il dibattito a chiunque intenda ancora interloquire. Ovviamente gli interventi siano brevi e inerenti all'argomento. Buona serata e buona partecipazione a tutti, così numerosi. Grazie.
Sono io intanto che ringrazio Don Mario.
Sono io, dicevo, che ringrazio Don Mario per questa serata. Vedo tra l'altro un pubblico numeroso per un tema che apparentemente può suonare come difficile, complesso e soprattutto lontano dalla nostra sensibilità quotidiana, almeno quella che si respira nel contesto culturale in cui viviamo. E mi pare significativo che invece questa presenza testimoni dell'importanza che hanno temi come quelli del fine vita, di cui questa sera parliamo, restringendo però il campo a un ambito abbastanza limitato e specifico, quello, come già è stato detto, del testamento biologico. Vorrei fare una rapidissima premessa prima di entrare nel merito della illustrazione dei contenuti, no, di questo volumetto, perché si tratta di un volumetto dedicato appunto a questo tema, che appartiene a una collana della Cittadella Editrice di Assisi, collana che è da me diretta e che reca significativamente, mi pare, il titolo L'Etica e i Giorni. L'Etica e i Giorni perché si tratta di affrontare una serie di tematiche etiche che hanno una grossa attualità, soprattutto nell'ambito della vita civile, no? Nel nostro paese, ma non soltanto, in una chiave di interpretazione, potremmo dire, valoriale. L'etica affronta i discorsi relativi alla vita quotidiana in tutte le sue dimensioni sotto questo profilo, da questo punto di vista che è appunto il riferimento ai valori. Questa collana è nata come tentativo di dare una risposta positiva a una serie di interrogativi che molto spesso sono oggetto poi anche del dibattito pubblico. Dibattito pubblico che viene condotto in termini spesso di contrapposizione, tra posizioni che in qualche modo attengono ad aree culturali e ideologiche diverse e che merita invece di essere affrontato, dibattito che merita di essere affrontato avendo una seria cognizione di causa dei problemi, andando cioè a scavare in ciò che appunto questi problemi in qualche modo significano. Entro senz'altro nel merito del volumetto che appunto questa sera mi tocca presentare, dicendo sostanzialmente attorno al tema del testamento biologico alcune cose che riconduco fondamentalmente a tre momenti, no? Sono i momenti della riflessione che enuncio fin dall'inizio, anche perché questo forse consentirà di seguire meglio le cose che verrò poi progressivamente esponendo. Vorrei partire anzitutto dal perché, no? È diventato attuale il tema del testamento biologico. Perché non se n'è parlato per molto tempo? Perché in passato nessuno sollevava il problema del testamento biologico ed oggi invece è diventato improvvisamente di grande attualità, di grande interesse, no? Almeno nel contesto dell'opinione pubblica più agguerrita, dell'opinione pubblica che ha maggiormente la capacità e la sensibilità di affrontare tematiche che toccano direttamente la vita e la morte. Per passare poi successivamente a dire quali sono i nodi critici, è significativo che questo testo si intitoli Testamento biologico, ma porti anche un sottotitolo Nodi critici e prospettive. Per dire quali sono i nodi critici che riguardano il testamento biologico, così come oggi si tenta di farlo in qualche modo passare anche all'interno del nostro paese, che da questo punto di vista, almeno in Europa, è uno degli ultimi paesi ad affrontare questa tematica, che già in altri paesi europei invece da anni, no, è stata affrontata e risolta attraverso appunto la produzione del testamento biologico, e concludere indicando alcune prospettive sulle quali appunto camminare se si vuole affrontare questa tematica del testamento biologico nel modo più corretto possibile. Parto anzitutto dalla rilevazione delle ragioni o delle cause che hanno prodotto l'attualità di questo tema, ecco, mettendo l'accento su alcuni fattori, non sono evidentemente gli unici, il discorso potrebbe allargarsi a molti altri, ma mi paiono quelli più significativi, più importanti, che meritano di essere quindi messi soprattutto in evidenza. Il primo di questi fattori è rappresentato anzitutto dalla coscienza sempre più matura, no, che nell'ambito della cultura contemporanea è venuta facendosi strada circa il diritto a morire dignitosamente. In passato probabilmente anche perché la morte avveniva in termini molto più naturali, Non esistevano tecnologie sofisticate che prolungavano il tempo della morte oltre misura, come può avvenire oggi grazie al fatto che abbiamo a disposizione appunto degli strumenti, no? Che la tecnologia ci ha offerto, che consentono questo prolungamento, che giustamente viene molto spesso definito come un prolungamento artificiale della vita, no? Non naturale dunque della vita. Ecco, mentre in passato appunto il problema non si poneva perché obiettivamente non esistevano queste condizioni, quanto più è cresciuta la possibilità di intervenire, no? Anche sulle fasi terminali della vita dell'uomo, tanto più è venuta crescendo la consapevolezza che occorre restituire alla morte un corso di dignità che in qualche misura poteva venire smarrito. Cioè si è sentita l'esigenza di sottolineare fortemente questo diritto a morire in modo dignitoso, no? Ecco, diritto che si collega strettamente con la conquista dei diritti umani, che è una conquista della modernità, che è un grande segno di civiltà che la modernità ci ha portato. Dentro a questo contesto dei diritti umani c'è anche questo diritto, no? Che è il diritto a morire con dignità, a non essere sottoposti a trattamenti che in qualche misura prolungano artificialmente la vita, no? Oltre misura, no? E che proprio per questo hanno come conseguenza, potremmo dire, una dequalificazione della vita umana. Qui vorrei molto sottolineare questo aspetto che mi pare significativo e importante, no? C'è una rivendicazione oggi della dignità del morire che nasce a fronte, torno a dirlo e lo sottolineo, della possibilità che la tecnologia, no, applicata soprattutto al campo biomedico, offre a noi di prolungare artificialmente la vita. Oh, notate, non ho nulla contro le tecnologie mediche, no, che hanno avuto il grande merito, per esempio, di aiutarci ad uscire da certe situazioni patologiche che in passato portavano alla morte. Certe malattie letali sono state vinte grazie al fatto che la tecnologia è riuscita in qualche modo a intervenire, no? E quindi a evitare ciò che in passato portava inevitabilmente a certe condizioni alla morte. Ma è il risvolto in qualche modo ambivalente di tutti i processi umani che si manifesta anche a questo livello, no? Ecco. In tutti i processi umani, accanto a valenze positive come quelle che ho ricordato, ci sono anche queste valenze negative, no? La tecnologia ha anche aperto capitoli nuovi di prolungamento della vita, oltre misura, che dequalificano profondamente la vita nella sua dimensione più specificamente umana e quindi la rendono poco dignitoso l'itinerario che porta alla morte. Questa è una prima ragione, credo sia la ragione anche più fondamentale, ecco, perché oggi diventa sempre più attuale, diventa sempre più insistita la domanda dell'avere la possibilità di una decisione circa il momento in cui si vuole che le cure vengano sospese. Ecco. E quindi la decisione che per poter essere appunto in qualche misura messa in atto esige il ricorso al testamento biologico. Una seconda ragione che ricordo immediatamente si collega a quello che ho appena detto è il fatto che noi abbiamo nella nostra società di oggi un rapporto non facile con la morte. Probabilmente l'uomo non ha mai avuto anche in passato un rapporto facile con questo evento che è un evento traumatico. Perché in qualche misura mette in scacco quel bisogno di sussistenza, di esistenza incondizionata che ciascuno si porta dentro, che è un bisogno di vita, che è un bisogno radicato nelle stesse dimensioni biologiche del nostro essere più profondo. Tuttavia oggi noi assistiamo a una situazione nella quale questa difficoltà di rapporto con la morte è diventata ancora maggiore per una serie di ragioni che sarebbe lungo qui descrivere, ne cito soltanto qualcuna, ma che mi pare vadano ricondotte in qualche misura anche proprio al fatto che C'è questa sorta di speranza di superamento di questo evento grazie al fatto che le tecnologie moderne hanno consentito prolungamenti della vita che in passato erano impossibili. O c'è anche, come dire, questa paura della morte che cresce in rapporto al fatto che la morte nella nostra società o nella nostra cultura è sempre più occultata. Della morte si parla poco, o se ne parla magari in maniera spettacolarizzata. Ogni giorno assistiamo, grazie agli strumenti di comunicazione sociale, in particolare alla televisione, oggi a internet, a morti che avvengono in aree anche molto geograficamente lontane da quelle in cui abitiamo. Ogni giorno, cioè, gli strumenti di comunicazione sociale ci portano in casa eventi di morte. Pensate alle numerose guerre che si agitano oggi sul nostro pianeta, quelle conosciute ma anche quelle meno conosciute, no? Perché in realtà noi conosciamo soprattutto quelle che più da vicino ci toccano, che in qualche modo ci coinvolgono, se non altro perché viviamo vicini, no? O perché siamo direttamente impegnati in situazioni che sono appunto situazioni belliche. Ma sono molte anche le guerre guerreggiate che tuttora sono in corso, che dimentichiamo perché ignoriamo, con le quali non abbiamo in qualche modo un rapporto diretto. E tuttavia, appunto, torno al discorso di fondo, la morte entra nelle nostre case spettacolarizzata. Non è la morte di qualcuno che conosciamo, che quindi ci coinvolge immediatamente nei nostri sentimenti più profondi, no? È una morte appunto diventata spettacolo. Anche questo evidentemente concorre a creare quella rimozione della morte che è propria di chi appunto spera che la vita sia in qualche modo eterna. C'è un bisogno di eternizzazione, no? Della vita, che cresce tanto più quanto più al centro della nostra esperienza poniamo noi stessi come individui, no? La cultura del soggetto, che è la cultura contemporanea, accentua questo aspetto individuale, no? Dell'esperienza umana e ci porta per conseguenza a dimenticare che siamo soggetti limitati, che il tempo che abbiamo a disposizione, cioè il tempo reale della nostra vita, è un tempo a termine, che la nostra vita ha in qualche modo come esito, no? Un esito che non si consuma soltanto alla fine, ma che è già dentro all'esistenza quotidiana questa dimensione del morire, il morire come evento, no? Più che la morte come conclusione, è un fenomeno che attraversa la nostra esperienza di vita quotidiana. Ogni giorno in qualche modo è un giorno in meno della nostra esistenza, anche se protraiamo molto in avanti, no? Come oggi avviene grazie alle tecnologie che ricordavo prima, la età media della morte, ma la morte è comunque un evento che segna tutti e che in qualche misura è dentro alla nostra vita quotidiana. Vita e morte sono come due facce della stessa medaglia, no? Ecco, nell'atto stesso in cui viviamo andiamo incontro a quell'evento finale che è appunto l'evento della nostra morte, che si consuma attraverso un processo che è il processo della vita. Ecco, questo evidentemente rende ancora più complesso il discorso del fine vita, rende ancora più difficile l'accettazione che era forse invece più normale, più naturale in altri contesti in cui si viveva a contatto diretto con la natura e nella natura i cicli della vita e della morte si ripetevano, la capacità di introiettare dentro la nostra vita la morte. Lo rende molto più difficile questo atto che è invece fondamentale, importante, perché la coscienza del limite è anche la coscienza delle nostre possibilità. Non è vero che limite e possibilità si contrappongono, quanto più prendiamo consapevolezza dei nostri limiti, tanto più riusciamo in qualche modo a recuperare anche il senso delle nostre possibilità reali, non quelle presunte, non quelle utopiche, ma quelle reali che abbiamo a disposizione, e a vivere quindi più intensamente la vita per quello che è, riconoscendo che è vita a termine, come dicevo poc'anzi, che è vita che non ha, come dire, una prospettiva di eternizzazione. Perlomeno parlo della vita di questo mondo, ovviamente, poi chi ha la fede sa che la vita di questo mondo non è tutto, che esiste poi un'altra vita, no? Ecco, che la fine della vita è l'inizio, per così dire, anche di una vita altra e diversa. Ecco, queste sono alcune delle ragioni che rendono attuale il ricorso al testamento biologico. Aggiungerei come piccola postilla un'altra motivazione, che è in qualche modo la non elaborazione della sofferenza. Il dolore e la sofferenza sono realtà tragiche, traumatiche, che caratterizzano la vita di ciascuno. Parlo di dolore fisico, ma anche di sofferenza psicologica, anche di emarginazione sociale, perché poi, come ben sapete, lo stesso dolore fisico, quando soprattutto si manifesta a certi livelli, sotto certe forme di malattie letali, evidentemente porta con sé anche la sofferenza psicologica, porta con sé anche l'emarginazione sociale, il malato che viene a essere recluso, no? All'interno di contesti, pensate al contesto dell'ospedale, del cronicario, che sono comunque contesti di separazione dalla vita quotidiana. Ecco, la sofferenza va certamente combattuta, no? Guai a, come dire, elaborare una mistica della sofferenza, guai a esaltare la sofferenza, guai, come dire, a concepire la sofferenza come un fatto positivo in sé. La sofferenza va combattuta, va debellata, e la medicina, ancora una volta, lo dico positivamente, è riuscita, no? Attraverso come dire, il progresso tecnologico, scientifico tecnologico, che in questi anni, soprattutto in maniera accelerata, è avvenuto, a ridimensionare anche di molto la sofferenza. Basterebbe pensare alla terapia del dolore. Però la sofferenza è anche una realtà contro la quale, entro certi limiti, non possiamo andare. Direi con una espressione che è il titolo del diario dal carcere di Bonhoeffer, che di fronte alla sofferenza occorre per un verso resistere e per altro verso anche arrendersi, resistenza e resa, dove la resistenza va portata fino in fondo, per debellare il più possibile la sofferenza, per evitare che diventi una occasione, come dire, di crisi radicale della nostra esistenza, perché non è vero che la sofferenza nobilita. Quando arriva a certi livelli la sofferenza imbestialisce, non ci umanizza, fa emergere il peggio di noi, per così dire. Ecco. Ma occorre nello stesso tempo saperla anche positivamente elaborare, con la convinzione che non è mai del tutto superabile, che c'è un livello di sofferenza che caratterizza e caratterizzerà sempre la nostra esperienza di vita e che va elaborata positivamente, e qui evidentemente anche il valore in qualche modo di riscatto umanizzante, o se vogliamo in una prospettiva anche religiosa, il valore di redenzione della sofferenza evidentemente trova la sua giusta collocazione, dopo tuttavia avere sottolineato in modo forte l'esigenza di debellare, l'esigenza di combattere la sofferenza. Ecco, questo è un po' il contesto dentro il quale si muove, che, come capite subito, è un contesto ambivalente. Ecco, ci sono delle prospettive altamente positive dentro alla domanda di testamento biologico, che sono quelle che vengono, che vanno ricondotte, come cercavo di dire fin dall'inizio, alla esigenza che è umanamente molto importante di restituire dignità alla morte, al morire come processo e alla morte come evento. Ci sono anche delle valenze negative che testimoniano anche dell'ambiguità della domanda, del fatto che dietro alla domanda c'è anche un atteggiamento non chiaro, non limpido nei confronti appunto di questo evento e anche del processo che lo precede e che in qualche modo si consuma poi nell'evento della morte. E il testamento biologico, come sapete, è una dichiarazione di intenti, che viene fatta da chi si trova in situazioni ancora di piena lucidità di coscienza, circa le cure che vorrebbe o non vorrebbe avere se si trovasse in uno stato ormai di incoscienza, in una certa situazione, situazione di fine vita, ovviamente. Il testamento biologico riguarda appunto gli stati di fine vita. E presuppone il testamento biologico una sorta di esecutore testamentario che mette in atto la volontà di colui che appunto fa il testamento, che prende il posto in qualche modo del soggetto e fa valere le ragioni del soggetto, che sono appunto però oggettivamente documentate dall'esistenza di un testamento scritto, no? Che viene evidentemente consegnato nelle forme che sono più opportune, no? Che sono peraltro previste dalla legge, a chi ha poi il compito appunto di renderlo esecutivo. Ora, quali sono i nodi critici che riguardano il testamento biologico? Quali sono i tre grossi problemi, ecco, che vanno affrontati se si vuole appunto dare consistenza reale al testamento biologico, evitando tuttavia certe ricadute negative che potrebbero anche esserci laddove venisse compilato con disattenzione ad alcuni aspetti della esperienza, no? Ecco, umana, che invece vanno fortemente tenuti in considerazione. Il primo nodo critico è quello relativo al principio di autodeterminazione, cioè la nascita del testamento biologico, no? È legata all'affermarsi all'interno della coscienza dell'uomo contemporaneo, innanzitutto, ma anche all'affermarsi all'interno della bioetica, cioè di quella parte dell'etica che studia i problemi legati alla vita e alla morte dell'uomo, al bios, no? Il bios è la vita, ecco. Ma la vita ha come destino anche la morte, e l'affermarsi all'interno della coscienza, dicevo, contemporanea e all'interno anche della bioetica, cioè di questa disciplina, del cosiddetto principio di autodeterminazione, che viene proposto nella bioetica come il principio fondamentale, non soltanto uno dei principi, anche se è uno dei principi, ma tra tutti è quello più fondamentale. Principio di autodeterminazione, che significa che spetta al malato ultimativamente decidere delle cure che in certe circostanze, no, di malattia può chiedere o non chiedere al medico. Cioè la volontà del malato è la volontà che ultimativamente decide, è il malato che è chiamato ad autodeterminarsi circa le cure cui sottoporsi o non sottoporsi, come già ricordavo. Questo principio di autodeterminazione ha rappresentato certamente un salto di qualità rispetto al passato. In passato ci si affidava in qualche modo ciecamente alla volontà del medico, no? Che decideva delle cure, anche se devo dire che si tratta di un fatto che non è del tutto nuovo, se pensate che l'articolo 32 della nostra Costituzione si esprime proprio così, dice che è il malato che deve decidere ultimativamente delle cure cui sottoporsi o delle cure che egli intende rifiutare. Quindi c'è un precedente addirittura all'interno della nostra Costituzione che si muove in questa linea. Bene, il principio di autodeterminazione, che come dicevo è senz'altro un principio fondamentale e importante, non va tuttavia assolutizzato. Lo dico subito perché mi sembra importante, perché intanto i principi della bioetica non sono solo quello. Non c'è solo il principio di autodeterminazione, c'è per esempio il principio di beneficialità o di non maleficità, no? Cioè principi che riguardano l'attività del medico, primo non nocere, la prima cosa che il medico deve fare è nuocere, no? Ecco, la non maleficità. La seconda cosa che deve fare è perseguire il bene del malato. Il principio di beneficità riguarda proprio il perseguimento del bene del malato, il compito del medico mettersi al servizio del malato per evidentemente anzitutto non nuocere in negativo, ma poi positivamente aiutarlo a uscire dalla situazione di malattia laddove è possibile, o curarlo attraverso le cure, per esempio palliative, quando è impossibile la guarigione, ma il malato che non è guaribile è comunque sempre curabile e va sempre curato, no? Attraverso cure che in questo caso sono le terapie del dolore, sono l'accompagnamento anche verso la morte, che deve avvenire tuttavia con attenzione a creare condizioni che siano il più possibile umanizzate. C'è anche come ultimo principio il principio di giustizia distributiva. Sappiamo che le risorse a disposizione della medicina sono risorse limitate, per quanto nutrite, estese, sono comunque sempre risorse limitate. E allora occorre evidentemente equilibrare queste risorse con attenzione a far fronte ai diversi bisogni in maniera appunto corretta. Pensate a come allora il principio di autodeterminazione, no, debba essere messo in relazione a questi altri principi, cioè lo scontro talora è tra la libertà del malato, che deve essere ultimativamente salvaguardata, e il bene del malato. Il medico, per esempio, si trova alcune volte di fronte a situazioni nelle quali egli può essere convinto che intervenire in un certo modo vuol dire fare il bene del malato, e però il malato ha preventivamente affermato che in quelle condizioni non vuole essere curato, o non vuole essere curato per esempio con alcuni tipi di terapie o di interventi, no? Ecco, allora qui c'è certamente un problema, uno scontro che si crea tra la volontà del malato e l'impegno del medico a curare positivamente per attingere, per perseguire, per così dire, il bene del malato. È uno scontro tra due valori, tra il valore della libertà e il valore del bene, il bene del malato a cui il medico deve dedicare appunto le proprie attenzioni. Ancora ci può essere uno scontro, lo dico così un po' paradossalmente, tra da una parte la libertà del malato, ancora, che è salvaguardata dal principio di autodeterminazione o di autonomia, e dall'altra parte la giustizia distributiva. Il malato potrebbe anche chiedere, per esempio, lo dico per paradosso, no, di essere sottoposto a tutte le cure possibili, sottraendo possibilità di cura ad altri. In questo caso è chiaro che invece occorre trovare un equilibrio tra appunto libertà e giustizia distributiva. Ecco. Il testamento biologico, che tendenzialmente nella più parte dei casi è fatto per evitare certi tipi di cure, essendo in presenza, per lo sviluppo tecnologico che la medicina ha avuto nel nostro tempo, di possibilità di intervento che, come dicevo anche all'inizio, prolungano la vita dal punto di vista biologico, ma la dequalificano dal punto di vista umano, può anche essere utilizzato, o potrebbe anche essere utilizzato, per invece all'opposto chiedere tutta una serie di cure, no? Ecco, che sottraggono energie umane ed energie psicologiche a chi, umane, psicologiche e economiche, a chi invece ha più diritto a essere fatto oggetto dell'intervento medico, dell'intervento terapeutico. Ecco, allora qui c'è già un grosso problema, come in qualche modo elaborare questo principio dell'autodeterminazione. Ora, continuo sempre in questa logica, il principio di autodeterminazione rende possibile anche l'autodeterminazione del soggetto umano di fronte alla morte, al punto da poter esigere e inserire quindi nel testamento biologico l'eutanasia. Ecco, un grosso interrogativo questo, no? Ecco. Fin dove arriva l'autodeterminazione? Al di là del fatto che appunto va mediata, come dicevo, con altri principi. Fin dove arriva? Io credo, lo dico così molto en passant, ma ci possiamo tornare sopra magari nel dibattito, che in realtà non ci siano delle motivazioni serie per dire un no assoluto anche all'eutanasia attiva, no? Dal punto di vista di una moralità puramente laica, cioè che l'autodeterminazione può essere autodeterminazione anche nei confronti della morte, cioè del darsi la morte o del chiedere che venga data la morte in termini diretti, cioè parlo di eutanasia in senso forte, cioè di eutanasia passiva, perché credo non ci siano delle serie motivazioni razionali che possano in qualche modo indurre a dire che questo non sia legittimo, non sia possibile. E di per sé anche sul versante, non voglio dire, non voglio entrare nel merito, anche sul versante della riflessione in termini più propriamente di fede, questo potrebbe anche essere messo in discussione. Quando si dice che la vita è dono di Dio, sì, è dono di Dio però rimessa alle responsabilità dell'uomo, la cui gestione va in qualche modo esercitata direttamente dall'uomo, e l'uomo può arrivare, quando la vita ha perso totalmente di senso, o sente quantomeno che la vita ha perso totalmente di senso, ad arrivare anche a darsi la morte, o comunque, non parlo della legittimità di qualsiasi tipo di suicidio o di qualsiasi tipo di omicidio, parlo evidentemente di situazioni molto particolari, dove l'orizzonte del senso è totalmente venuto meno, no? Ecco. Ecco, ma questo questa ammissione della possibilità anche dell'eutanasia, che di per sé in assoluto io credo possa anche essere affermata. È legittimo che si introduca anche attraverso una legislazione, e qui c'è un grosso interrogativo: ci sono paesi che hanno in alcuni casi, a certe condizioni molto precise, introdotto l'eutanasia, penso all'Olanda, penso al suicidio assistito in Svizzera e così via. Io qui ho qualche esitazione nell'accettare l'introduzione, sia pure per casi molto particolari, dell'eutanasia, perché ritengo che le condizioni sociali, e direi addirittura le condizioni culturali del contesto in cui viviamo, rendano assai problematica questa introduzione, anche per le ricadute negative che potrebbe di fatto avere, ma lascio aperto il problema. In ogni caso, nel nostro paese, finora, se il testamento biologico viene, come dire, riconosciuto legislativamente, non può includere l'eutanasia, perché l'eutanasia è chiaramente, come dire, negata nella sua possibilità dal codice civile. Cioè, perché il codice civile non consente in Italia, no, che si pervenga all'eutanasia, e quindi quando si esprimono le proprie volontà nel testamento biologico, occorre esprimerle evidentemente al di dentro della legislazione vigente, che in questo momento è una legislazione che non presuppone la possibilità dell'eutanasia. Questo è il primo dato, l'autodeterminazione. Il secondo dato importante è il ruolo del medico. Già dicevo in qualche misura che il medico è chiamato, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni, a perseguire il negativo, il non male del malato, e il positivo, il bene del malato. Ecco, allora qui c'è un problema grosso, cioè che potrebbe diventare anche una forma di conflitto, laddove il testamento biologico prevede appunto la non offerta di alcune cure che il medico ritiene invece sia ancora possibile offrire, per, come dire, garantire al malato una vita che anche dal punto di vista qualitativo, pur non essendo ottimale, è ancora comunque una vita umanamente dignitosa. Qui c'è lo scontro tra appunto la volontà espressa dal malato attraverso il testamento biologico e dall'altra parte visione che il medico ha delle cose, no? Che va in direzioni diverse rispetto appunto alla legittima volontà che il malato ha espresso. E quindi io credo che questo è un problema molto serio, perché l'esecutore testamentario deve in qualche misura, come dire, rappresentare, no, ciò che il paziente ha espresso attraverso il testamento biologico, ma dall'altra parte il medico può far valere le proprie ragioni. Potrebbero crearsi anche altrimenti dei conflitti che portano a forme di obiezione di coscienza da parte del medico, che non garantiscono poi una effettiva assistenza nei confronti dei malati, perché il medico potrebbe dire: io non me la sento in quel momento di mettere in esecuzione quella clausola che nel testamento biologico è presente, perché mi sembra in qualche misura di andare contro, no, dei principi che per me sono dei principi fondamentali, perché ritengo che in quella situazione l'intervenire non è fare accanimento terapeutico, ma l'intervenire è consentire a un malato che ha ancora delle possibilità di vita, torno a dire, anche dal punto di vista qualitativamente umano buone, di fruire di quelle possibilità. Questo è un grosso nodo critico che credo debba essere sempre più risolto andando nella direzione della messa in atto, anche nel rapporto tra esecutore testamentario e medico, di quella che si chiama l'alleanza terapeutica. Cioè la decisione deve essere assunta in un confronto nel quale ciascuno porta evidentemente il proprio contributo, altrimenti il rischio è che appunto, mentre in passato decideva tutto il medico in questa situazione si trovi ad essere semplicemente un esecutore passivo di ordini, no? Un semplice tecnico che esegue, no, ciò che dall'altra parte viene stabilito, non portando il contributo della propria competenza. Questo è un nodo critico, secondo me, molto grosso. Terzo e ultimo nodo critico, e poi chiudo dicendo rapidamente due cose. Il vero problema, no, che è legato anche alle modalità con cui il testamento biologico è stato presentato anche in Italia in un ramo del Parlamento, il Senato ed è stato approvato al Senato, è il nodo critico relativo soprattutto alla idratazione e all'alimentazione. C'è chi dice che bisogna inserire nel testamento biologico la possibilità del no da parte del malato, in certe condizioni, no? A essere alimentato e quindi nutrito e ad essere idratato, e chi dice no, idratazione e nutrizione sono due fattori che vanno comunque sempre dati, che non appartengono all'ordine delle cure, no? Che sono, come si dice, sostegno vitale, e che quindi vanno comunque sempre dati e che non possono essere, come dire, sottratti in nessun caso e in nessuna situazione, pena il fatto che altrimenti si incorrerebbe in una sorta di eutanasia passiva. Cioè si farebbe morire il malato di fatto, no? Di fame e di sete. Lo si lascerebbe morire agonizzando anche a lungo, magari per 10-15 giorni, come normalmente avviene quando appunto si sottraggono questi tipi di cure, impedendogli, no, di poter essere invece sostentato come avrebbe dovuto dal punto di vista appunto degli elementi fondamentali che danno vitalità, nutrimento vitale, danno sostentamento vitale, come si dice. Lo scontro è qui, allora, tra chi appunto intende includere nelle cure, no? Come dire, l'idratazione e l'alimentazione, e fa oggetto quindi di autodecisione del malato il sì o il no all'idratazione e all'alimentazione in alcune condizioni, e chi invece dall'altra parte dice no, essendo sostegno vitale, no, alimentazione e idratazione, come ricordavo, vanno comunque sempre offerte. Non si può mai sottrarre nessuno all'alimentazione e all'idratazione in qualsiasi condizione. Io credo che questo scontro sia un po' sterile, nel senso che è vero che dal punto di vista antropologico, no, idratazione e alimentazione sono sostegno vitale, come peraltro è sostegno vitale anche l'offerta attraverso per esempio il polmone artificiale della possibilità di sopravvivenza a livello respiratorio. Sono sostegno vitale, dal punto di vista antropologico è chiaro che dar da mangiare, che dar da bere, sia pure in forme che sono evidentemente molto particolari come avviene con i malati terminali, è comunque sostegno vitale. Non è cura, certamente, non è cura né nel senso terapeutico, perché non si tende a dar da mangiare, da bere per far guarire qualcuno, non è cura neanche dal punto di vista palliativo di per sé, però è atto medico, perché in molti casi si interviene con strumenti che solo il medico è in grado di produrre. Tra l'altro anche con interventi di ordine chirurgico per poter far passare poi, no, ecco, questa sorta di poltiglia che viene somministrata o l'idratazione direttamente nello stomaco e poi evidentemente nelle parti successive del corpo del paziente, no? Ecco, è atto medico, certamente è atto medico che tuttavia è destinato a sostentare il malato, cioè a dare sostentamento vitale al malato. Ecco, io credo che è sterile questa contrapposizione tra appunto chi dice da una parte alimentazione e idratazione sono sostegno vitale, quindi vanno sempre date, e chi dice no, non sono sostegno vitale, sono cura, li fa rientrare nell'ambito della cura e dunque possono anche non essere dati quando il malato lo esige, quando il malato lo richiede, e lo richiede in maniera formale attraverso l'attestazione che il testamento biologico dà della sua volontà. Credo che il problema vada risolto qui, no? Chiamando in causa quelle che si possono definire le situazioni limite, no? Quelle situazioni limite nelle quali di volta in volta occorre decidere, no? Se anche nel caso di idratazione e di alimentazione, se si tratta di attraverso l'offerta di fornire al malato una possibilità di vita che è ancora qualitativamente umana, oppure in altri casi invece di semplicemente mantenere in vita un malato attraverso l'idratazione e l'alimentazione incorrendo in un vero e proprio accanimento terapeutico, cioè in qualche misura prolungando quella vita che non ha più nessun significato umano, che non ha più vita personale in senso stretto, dal punto di vista soltanto biologico, come avviene in molti casi. Credo che questo discernimento vada fatto di volta in volta. Ancora una volta io credo che qui si tratti di mettere in atto quell'alleanza terapeutica tra il medico e l'esecutore testamentario che valuta di volta in volta la situazione. Perché dico questo? Dico questo perché secondo me ci sono azioni che messe in atto, no, in alcuni casi, no, finiscono per essere accanimento terapeutico perché determinano un prolungamento artificiale della vita che non ha alcun motivo, no? Intanto in quanto quella vita è ormai una vita persa, è una vita senza significato, è una vita che è destinata a prolungarsi sul piano biologico ma che non ha più nessuna qualità umana, tantomeno relazionale, ma anche semplicemente umana. In altri casi non mettere in atto alimentazione e idratazione può diventare una forma di eutanasia passiva, perché esistono ancora le condizioni, oggettivamente parlando, perché quella vita sia ancora nel suo prolungamento una vita autenticamente umana. Ecco, credo che questa sia allora la difficoltà di fondo, no? Ecco, che in qualche misura emerge anche all'interno del testamento biologico. Noi sappiamo che la redazione del testo del testamento biologico, così come è passata al Senato, esclude tassativamente l'inclusione di idratazione e di alimentazione all'interno del testamento biologico, cioè dice che non si possono inserire nel testamento biologico il no all'idratazione e all'alimentazione. Io dico che invece bisogna inserirli, no? Ma bisogna inserirli non, come dire, formulando una sorta di clausola totalizzante, che dice: io in qualsiasi situazione non accetto di essere idratato, non accetto di essere alimentato, perché questo ricreerebbe quel problema del rapporto col medico a cui alludevo poc'anzi, no? E non si può neppure, secondo me, scendere in una casistica troppo dettagliata, descrivendo le situazioni nelle quali appunto si vorrebbe non essere idratati e non essere alimentati e quelle invece in cui si vuole essere idratati o si vuole essere alimentati, no? Perché questo ci, oltre a farci entrare in una, come dire, oltre a creare una serie di condizioni che non consentono poi di chiarire le situazioni, porta anche con sé il rischio, no, nel caso in cui i progressi della medicina successivamente avvengano, di a trovarci di fronte a situazioni che non erano previste precedentemente. Del resto è molto difficile riuscire a prevedere tutte le situazioni possibili in cui ci si potrà trovare in futuro, no, e a decidere. Io credo che si debba mettere nel testamento biologico una indicazione di massima, no, ecco, che dice la propria volontà di non essere sottoposti in linea di tendenza a idratazione e alimentazione quando ci si trova in alcune situazioni di fine vita particolarmente gravose, no? Lasciando poi che il momento esecutivo avvenga attraverso appunto la mediazione che occorre si determini tra appunto il medico e l'esecutore testamentario, che è chiamato appunto a farsi a sostenere, no, la posizione, la volontà assunta dal paziente, a esprimere la volontà del paziente. Credo che questa sia la strada. Chiudo, no, rapidissimamente dicendo soltanto due cose. La prima, che secondo me i problemi sollevati dalle questioni di fine vita, che reclamano anche la necessità del ricorso al testamento biologico, no, come dire, in parte potrebbero essere risolti, in parte, non totalmente, poi esistono situazioni anche molto difficili, complesse, nelle quali occorre evidentemente anche attraverso il testamento biologico avere delle indicazioni, ma in parte potrebbero essere risolti nel caso in cui sempre più venisse in Italia, e il nostro paese da questo punto di vista è in arretrato rispetto ad altri paesi europei, venissero in Italia praticate le cosiddette cure palliative, che hanno appunto questo compito, no, di evitare per un verso l'accanimento terapeutico, no? Le cure palliative sono cure che non hanno carattere, come dire, non hanno come obiettivo la guarigione, hanno come obiettivo, perché si tratta di malati terminali a prognosi infausta, no? Che quindi non hanno possibilità di guarire, ma sono cure che tendono a creare condizioni da tutti i punti di vista, no? Per il malato terminale di possibilità di sviluppo di una vita che sia il più possibile umana. E nello stesso tempo drammatizzano anche in qualche misura l'esigenza del ricorso all'eutanasia, no? Perché appunto creano condizioni tali per cui la domanda eutanasica, che si è accentuata nella nostra società grazie al fatto che molti di noi hanno avuto esperienza di contatto con malati che, la cui vita è stata indebitamente prolungata, no? Ecco, verrebbe ad essere ridimensionata, non del tutto negata, ma ridimensionata nel caso in cui appunto si ricorresse a questa terza via, che è la via delle cure palliative, cui sottoporre malati terminali, evitando il ricorso all'eutanasia per un verso, ma evitando anche tutte le forme di accanimento terapeutico che invece sono ancora molto frequenti e spesso neanche soltanto a causa della volontà dei medici, ma a causa anche della pressione che si esercita sui medici da parte dei parenti, per esempio, o a causa della pressione che si esercita sui medici da parte anche della legge, perché se un medico, per esempio, trascura di intervenire in un certo modo e un parente ricorre poi al giudice, può anche essere penalizzato per avere evitato di sottoporre quel paziente a certe tipologie di cura che il medico riteneva essere effettivamente, e lo erano magari, accanimento terapeutico. Ecco, credo che questo sia una delle strade. La seconda strada è quella di umanizzare, secondo me, la vita, ma di umanizzare anche la morte. Cioè di far uscire la morte da quella situazione dialettica tra rimozione e paura, no? Per cui la rimozione alimenta la paura, quanto più rimuovo tanto più poi ho paura dell'evento, e la paura a sua volta alimenta la rimozione, perché quanto più ho paura poi tanto più tendo a rimuovere, per riuscire a recuperare un senso vero della morte, che non significa non riconoscere nell'aspetto di drammaticità. La morte è per tutti un evento drammatico, è una rottura con il bisogno di vivere, che è un bisogno radicato negli istinti biologici che noi abbiamo dentro di noi, no? Ecco. Ma si tratta probabilmente di recuperare la morte più nella sua dimensione anche naturale, no? Riconciliandoci anche con le esperienze esterne a noi, quelle del mondo in cui siamo inseriti, della natura di cui partecipiamo, no? Ecco, che appunto ci ripropone continuamente cicli di vita e di morte. Si tratta di recuperare la morte dentro alla vita, come una dimensione costitutiva del vivere, no? Perché come già ricordavo all'inizio, noi nell'atto stesso in cui viviamo in qualche misura anche moriamo, no? Cioè ogni giorno della nostra vita che passa è un giorno in meno, no? È un giorno in cui ci avviciniamo di più a quell'evento terminale che è appunto l'evento della morte. Ecco, recuperarla come una dimensione costitutiva, no? Recuperarla significa recuperare il senso del tempo reale, come tempo a limite, come tempo circoscritto, come tempo che appunto riserva a noi delle possibilità che non sono delle possibilità indefinite, no? Indeterminate, ma sono delle possibilità finite e limitate. Ecco, io credo che anche questo sia un segno di maturità umana che dovremmo riuscire in qualche modo a fare nostro, reagendo nei confronti di una società che o spettacolarizza, come ricordavo all'inizio, o banalizza, no? Per altro verso la morte, o comunque la rimuove dalla vita quotidiana, anche attraverso per esempio l'andare a morire fuori dalla vita quotidiana, pensate ai cronicari, agli ospedali, no? Dove prevalentemente si muore, e quindi ci rende incapaci di integrare dentro la nostra vita quello che io chiamo il tempo reale, cioè che è tempo limitato, è tempo circoscritto, come dicevo poc'anzi, e quindi di inserire, integrare dentro la nostra vita anche questo evento che poi si svolge attraverso un processo che lo precede, che è l'evento appunto del morire, che è l'evento terminale verso il quale tutti noi siamo in qualche modo orientati e finalizzati. Grazie.
possiamo subito dare la parola a chi, magari avendo letto il libro, si è preparato così degli interventi o vuole delle chiarificazioni, approfondimenti in merito al contenuto del testo.
Ma dalla lettura del libro, il libro è effettivamente una cosa un po', secondo me, particolare, perché in un contesto di dibattito culturale e politico molto aspro in questi ultimi due anni, il libro è un po' un tentativo, soprattutto in campo cattolico, di porre in maniera completa e, secondo me, moderata anche rispetto all'esposizione di Piana, i nodi, ecco. Quindi il primo valore del testo mi sembra questo. Io ho un'osservazione da fare, però prima di farla volevo aggiungere un elemento. La domanda posta all'inizio, perché oggi parliamo di testamento biologico e Piana ha fatto delle osservazioni di carattere culturale rispetto alla morte, a come è concepita, alla crescita di una coscienza, rispetto alla dignità della persona, eccetera. In realtà noi qui siamo a discutere di testamento biologico perché nel 2008 la Cassazione ha emesso una sentenza per la quale, se una persona è in uno stato vegetativo grave e ci sono delle evidenze scientifiche per cui questo non viene, non può ritornare, e se questa persona ha espresso la volontà di non continuare, questo è possibile. Ecco, quello è stato il momento, a mio avviso, in cui nel panorama legislativo e politico è iniziato il dibattito sul testamento biologico in Italia, perché disegni di legge ormai ne contavamo tantissimi, ma in realtà le forze politiche non sono mai riuscite a impostare un dialogo serio nel Paese su questo argomento. Da quel punto di vista lì, rispetto al caso Englaro, diciamo, chi non ha mai voluto mettere mano a una discussione seria sul testamento biologico è stato costretto a farlo. Questo, secondo me, deve essere spiegato, e anche nel tuo libro mi pare che emerga molto l'intreccio tra la situazione politica, culturale del Paese e i temi di fondo rispetto al testamento biologico. Quindi, secondo me, una prima osservazione è rispetto al contesto. Ecco, dobbiamo ragionare su questo perché, come si diceva all'inizio, l'Italia è uno degli ultimi paesi europei che mette mano a questa normativa, ma negli altri paesi è successo la stessa cosa che è successo qui in Italia, cioè non è che a un certo momento la legislazione ha deciso di fare un provvedimento. Negli altri paesi ci sono stati dei casi eclatanti, l'opinione pubblica ha dovuto interrogarsi durante questi casi e in maniera successiva la legge si è adeguata. Quindi la dinamica che abbiamo vissuto noi in questi due anni è una dinamica normale, solo che per una serie di motivi storici da noi la cosa è partita in ritardo. Ecco, l'osservazione che voglio fare sul libro è questa. Nel libro, secondo me, si trova una riflessione che, lo dico come cattolico, raramente si incontra leggendo testi che parlano di queste tematiche. Cioè, si dà conto di una ricerca teologica che pone la libertà e la responsabilità dell'uomo al primo posto rispetto invece a una ricerca teologica che pone un'etica della convinzione, dei doveri rispetto a una serie di obblighi. Questo è documentato e volevo appunto chiedere che magari dicessi due parole su a che punto è questo tipo di ricerche, cioè quali sono coloro che oggi concepiscono il dono della vita, non in un contesto assoluto, ma il dono della vita in un contesto di alleanza tra me e Dio, in un contesto relazionale, dove io ho una responsabilità sull'inizio della vita e devo averla anche sulla fine. E questo fa parte del piano di Dio, non è un egoismo dell'uomo, ma sono le regole del gioco.
Raccogliamo.
Tanto successivo si prepari, così non perdiamo tempo.
Sì. Ho molto apprezzato il suo libro, che è equilibrato, ben strutturato e coraggioso, perché affronta anche i nodi più difficili come quello dell'eutanasia. La mia domanda riguarda proprio l'ultima parte della sua esposizione, quella della necessità di conciliare la vita e la morte, alla quale lei dedica il quinto capitolo del libro, un cambiamento di mentalità. Sono d'accordo su tutte le osservazioni che lei fa e sulla richiesta di questo cambiamento di mentalità e il modo in cui lei lo sviluppa. Ho un dubbio sulla conclusione, dove lei dice che il corretto uso del testamento biologico implica tuttavia l'acquisizione di una vera maturità. Ecco, questa espressione va letta come penso io si debba leggere, collegata a quella che lei fa prima dal punto di vista del passaggio dal piano etico a quello giuridico, là dove lei dice che la legge non ha il compito di guidare le coscienze, ma di rispettarne il più possibile la libertà di decisione, e quindi anche chi non abbia acquisito questa vera maturità ha diritto di utilizzare ugualmente questo strumento, oppure senza questo cammino lei ritiene opportuno che non si utilizzi il testamento biologico?
Grazie.
Proprio rilacciandomi a questi due interventi, io invece le farei una domanda da laica. Il fatto che esistano questi testamenti e il nostro Stato, come abbiamo già detto, è arrivato molto in ritardo rispetto a tutti gli altri, anzi, sembrerebbe ancora che non sia partito. Le chiedo, vista l'individualità di ognuno di noi a questo momento finale della vita, davanti alla morte, lei ritiene che un testamento biologico, così come strutturato soprattutto nella nostra legislazione, non sia un metodo di massa per aiutare le persone a arrivare a una decisione di fine vita?
E c'è ancora qualcuno?
Cominciamo. Allora, io non ho certo la pretesa di dare delle risposte complete, esaustive, no? Anche perché le domande sono molto grosse. Cerco di intervenire invece approfondendo alcune cose che sono state dette nei vari interventi e chiarendo laddove mi è stata fatta una domanda più specifica. In che senso intendevo dire alcune cose che ho detto anche precedentemente e che sono poi contenute anche nel libro. Sono molto d'accordo nell'osservazione che in qualche modo la pressione che si è esercitata nei confronti del testamento biologico nel nostro paese, che è nata anche da una coscienza che ha in qualche modo influenzato l'opinione pubblica, è legata soprattutto ad alcuni casi particolari, no? Ecco, il caso Englaro in maniera specifica, ma anche il caso Welby, no? Che sono due casi molto diversi peraltro, no? Ecco, anche perché Welby era cosciente, quindi non aveva bisogno di testamento biologico per esprimere la propria volontà, mentre la Englaro era da tempo in uno stato invece di incoscienza, perlomeno per quanto se ne sa, anche perché è molto difficile riuscire a determinare i livelli della coscienzialità in certe situazioni. Però dopo parecchi anni, 17 anni di vita quasi esclusivamente vegetativa, si può dire che la coscienzialità o era estremamente ridotta o non esisteva del tutto, no? Ecco, ma questi casi hanno certamente segnato l'opinione pubblica, hanno determinato una serie di reazioni, anche polemiche, che hanno fatto nascere contrapposizioni ideologiche, contrapposizioni confessionali e così via, e hanno sollecitato tuttavia la domanda del ricorso al testamento biologico, tant'è vero che una serie di progetti legislativi che erano da tempo depositati, no, in Parlamento dai vari gruppi parlamentari, sono stati in quel momento ripresi e si è aperta la discussione, che ha portato poi, secondo me, troppo affrettatamente ad elaborare quella proposta di testamento biologico che è stata approvata, come già ricordavo anche nel corso del primo intervento, da un ramo del Parlamento, cioè dal Senato, e che non ha più poi fatto la sua comparsa alla Camera, almeno finora, no? Pare che sia in commissione, ma comunque finora alla Camera non è stata discussa e tantomeno approvata, no? Ecco. Quindi certamente incidono questi fenomeni, no? Ecco, io naturalmente non mi soffermavo tanto sulle cause immediate quanto piuttosto sulle ragioni di fondo che stanno dietro poi evidentemente alla richiesta del testamento biologico, che sono quelle che ho ricordato, ma anche molte altre, insomma, no? Ecco, che meriterebbero anche un approfondimento, perché certamente ci sono quelle ambivalenze che ho tentato di mettere a fuoco, no? Nel corso della riflessione precedente. Mi vorrei fermare di più, sempre sul primo intervento, invece su questo discorso che riguarda, l'autodeterminazione, che per me è uno dei principi fondamentali, dei presupposti fondamentali, anzi è il principio, no, fondamentale, non esclusivo, no, questo l'ho detto fin dall'inizio, i principi su cui si giocano le problematiche della bioetica non sono solo il principio di autodeterminazione, ma sono anche gli altri che ho ricordato, no, ecco, che devono in qualche modo essere mediati, perché appunto in gioco ci sono valori che sono in contrapposizione tra loro, il valore della libertà ma anche il valore del bene, il valore della libertà ma anche il valore della giustizia distributiva e così via, tenendo conto del limite delle risorse e quindi delle possibilità di intervento nei confronti di alcune situazioni di malattia, no? Che sono possibilità di intervento che sono sempre limitate, non sono mai assolute, no? Ecco, ma il discorso di fondo che mi sembrava emergesse relativamente al tema dell'autodeterminazione e che tocca direttamente, io credo, anche il credente, è il discorso fin dove, no, possiamo autodeterminarci rispetto alla vita e alla morte. E alla morte, no? Il concetto di responsabilità, no, ho cercato anche precedentemente di evidenziare, mi pare che debba essere ripreso, e il contesto dentro il quale va ripreso, e qui mi riferisco a una riflessione molto acuta e nello stesso tempo anche molto partecipata, che su questo tema ha fatto Küng, no? In un libretto apparso qualche anno fa, un po' di anni fa, per la verità circa una decina d'anni fa, pubblicato anche in italiano dall'editore Rizzoli, proprio dedicato a questo tema del fine vita, alle tematiche del fine vita e anche specificamente all'eutanasia. Notate che Küng ha scritto quel libro e lo dice anche espressamente nella prefazione sotto, come dire, l'impressione di coinvolgimento in una sua situazione personale, che era poi la situazione del fratello che è morto, no? In certe condizioni, proprio dopo aver sperimentato a lungo una situazione di sofferenza, insomma, no? Ecco, e che è morto, dopo che la vita sua è stata per un certo tempo prolungata, secondo Küng, in maniera del tutto artificiale, dove appunto non esistevano più quelle condizioni di vita, anche umanamente qualitativa, che rendono dignitosa, no, la vita umana. Ma chiudo la parentesi, ecco, in quel contesto Küng diceva che bisogna inserirsi nell'ambito, quando si valutano queste cose, nell'ambito dell'alleanza. L'alleanza è certamente dono di Dio, ma fa appello poi anche immediatamente alla responsabilità dell'uomo. Allora la vita è dono di Dio, ma è data all'uomo perché responsabilmente la gestisca. Tra l'altro, dice Küng, già nel momento di inizio, tant'è vero che oggi parliamo di responsabilità nei confronti della natalità, di esercizio, cioè della fecondità, sì, generoso, ma anche responsabile. Cioè della necessità che nel dare la vita si facciano i conti con le possibilità reali che questa vita che viene messa al mondo sia una vita che possa appunto ricevere la possibilità di uno sviluppo autenticamente umano. La responsabilità si esercita in questo modo. Non necessariamente chi fa tanti figli è più generoso, può essere anche un irresponsabile, insomma, nella misura in cui non affronta il problema nei termini appunto che ho ricordato, che sono quelli appunto di attenzione a uno sviluppo umanamente dignitoso della vita di coloro che vengono messi al mondo, no? Ecco, quindi si chiede se questo non valga anche sull'altro fronte, non soltanto sul fronte dell'inizio, ma anche sul fronte del fine vita, dove evidentemente l'uomo deve assumersi nella sua libertà, come dire, la responsabilità della decisione. Responsabilità della decisione che può riguardare anche il darsi la morte o il chiedere che gli venga data la morte, no? Ecco, sono le due forme di eutanasia, il suicidio assistito da una parte, oppure no, una forma di omicidio diretto, insomma, no? Quando di suicidio assistito, oppure dall'altra parte anche la richiesta di essere appunto attraverso un intervento da parte di una persona che è in grado di farlo, di essere messi a morte, no? Perché la vita non ha più senso. Ecco, quindi dice, secondo me questo non è al di fuori della logica della rivelazione, no? Che appunto vuole nell'uomo un partner di Dio che si faccia carico responsabilmente di una serie di decisioni che riguardano la sua esistenza, certo in un contesto nel quale ovviamente l'attenzione è, no, alla volontà di Dio, l'attenzione è al rispetto della vita fin dove è possibile, l'attenzione è a concepire la vita come dono e quindi in qualche modo a portarla il più possibile avanti laddove appunto esistono le condizioni perché questa vita sia dignitosa e così via. Cioè non è che si giustifichi qualsiasi tipo, per esempio, di suicidio, no? Ecco, ma si giustifica la possibilità appunto dell'eutanasia come suicidio assistito, come omicidio assistito, come suicidio, no? Ecco, laddove esistono delle condizioni nelle quali, disperate ovviamente, nelle quali si percepisce che la vita non ha più senso. Ecco, credo che questa riflessione dovremmo farla in maniera, anche noi, mi pare, più seriamente, con maggiore attenzione anche a tutti i risvolti che questo può comportare, ma senza precluderci la possibilità appunto di affrontare il problema anche in questi termini. Perché è vero che l'alleanza presuppone due partner che non sono l'uno, come dire, colui che dà ordini e l'altro colui che li esegue, ma sono due partner in cui appunto il gioco c'è, come dire, nell'uomo che è certamente a un livello diverso rispetto a Dio, in gioco c'è tuttavia la libertà che Dio ha voluto dare all'uomo perché decida circa la sua esistenza a partire dalla sua origine fino al suo termine, fino al suo momento terminale. Ecco, credo che questo sia un elemento di riflessione molto importante su cui vale la pena di fare anche ulteriori approfondimenti. Ecco, questo non significa che occorre allora legalizzare l'eutanasia, questo è un altro discorso, no? È un discorso che riguarda l'etica personale, no? Poi sul terreno dell'etica pubblica le cose evidentemente vanno anche mediate tenendo presenti i riflessi sociali, no? Cioè quando si passa dal livello dell'etica personale, cioè delle scelte individuali, al livello dell'etica pubblica, evidentemente l'intervento anche di tipo legislativo, no, va commisurato anche sul terreno etico, sulla base appunto di una serie di conseguenze che possono determinarsi laddove appunto io introduco un certo sistema che può avere una serie di ricadute negative, per cui si può procedere laddove per esempio esiste una cultura che è poco attenta, no, al senso della vita, soprattutto laddove la vita è arrivata a certi livelli di età, di dequalificazione personale e così via, poco attenta alla conservazione della vita, è molto più sbrigativamente invece portata, no, questa cultura, a eliminare la vita, ad eliminarla proprio anche in condizioni che sono ancora invece umanamente accettabili, nelle quali occorrerebbe invece dare supporto in qualche misura alla vita, ma questo è un altro discorso. Ecco, la seconda domanda sul cambiamento di mentalità è la vera maturità. Ecco, devo dire che, e lo dico perché mi sembra serio metterlo in evidenza, che anche laddove il testamento biologico è da tempo messo in atto, no, come in alcuni stati, la percentuale di chi ricorre al testamento biologico è molto limitata. non si va oltre il 15-20%, il 20% forse non è mai stato raggiunto in nessuno Stato, no? Ecco. Perché evidentemente ci sono una serie di ragioni, anche di controindicazioni psicologiche, ecco. E soprattutto una persona giovane che si trova poi magari invece in quelle situazioni che ricordavo, perché magari ha un incidente stradale e viene a essere in stato di incoscienza, evidentemente non ha pensato a fare precedentemente il testamento biologico, quindi stiamo attenti a non pensare che sia, come dire, la sanatoria di tutte le situazioni il testamento biologico, perché laddove appunto lo si è introdotto sono una percentuale molto limitata a quelli che poi lo fanno, no? Per varie ragioni, torno a dire, una è quella che ricordavo, ecco. Se io sono molto giovane evidentemente non penso a fare il testamento biologico, ci penserò domani, insomma, ecco. Ma anche persone adulte che non lo fanno perché hanno una sorta di reazione interiore di carattere psicologico, di rifiuto in qualche modo a determinare qualcosa circa il loro futuro. In questo senso io dicevo, si esige una maturità umana e prima ancora una maturità, come dire, culturale, no? Ecco, per ricorrere al testamento biologico. Non basta per esempio introdurlo legislativamente se poi non si fa tutta un'azione, no, che di supporto dal punto di vista culturale, che tende a rendere trasparente l'importanza, no, ecco, del testamento biologico, che tende a evidenziare come attraverso a questa istituzione, no, ecco, che viene introdotta nell'ambito del sistema sanitario, è possibile decidere poi delle proprie cure in certe situazioni quando appunto non si è più in grado di decidere personalmente, no? Quindi di fare la scelta o del rifiuto della cura o dell'accettazione della cura. C'è tutta una maturazione della coscienza da fare, no? Che secondo me è un fatto culturale. No? E qui non voglio dire che allora questa maturazione deve condizionare l'emissione del testamento biologico. Il testamento biologico va comunque, secondo me, approvato. Va approvato, almeno nel nostro paese, nei termini che cercavo di dire prima, includendo quindi nel testamento biologico anche il no all'idratazione e all'alimentazione, in quella prospettiva che cercavo di ricordare, che non incorre né in una casistica dettagliata, perché è impossibile farla e perché soprattutto potrebbe rivelarsi superata nel giro di poco tempo con l'evoluzione che ha la medicina oggi. E neppure come una sorta di dittato assoluto che riguarda qualsiasi situazione, perché ci possono essere delle situazioni nelle quali invece ci sono ancora delle possibilità di recupero, no? Di una vita qualitativamente umana. Allora si tratta di farlo come orientamento, secondo me, di metterlo come orientamento dove la decisione ultima va poi assunta caso per caso nel rapporto che si istituisce tra colui che è chiamato a far valere il testamento biologico ed è l'esecutore testamentario, ecco, del testamento biologico in nome del malato, in nome della volontà del malato, e il medico trovando attraverso a quella formula che si chiama alleanza terapeutica la soluzione ottimale, che in molti casi è semplicemente quella appunto di desistere, no? Forse nella più parte dei casi dall'alimentazione e dall'idratazione, in altri casi può anche essere quella invece di continuare l'idratazione e l'alimentazione, perché le possibilità di vita che a livello diagnostico il medico individua, e parlo di possibilità di vita umanamente significativa, sono ancora parecchie, altrimenti si incorrerebbe nel rischio davvero di lasciar morire persone che hanno ancora invece delle possibilità di vita, cioè si incorrerebbe in quella che si chiama l'eutanasia passiva, il lasciar morire, no? In qualche modo chi invece è ancora nelle condizioni di possibilità di avere una vita che è umanamente dignitosa, umanamente significativa. Ultimo sulla nostra legislazione, io ho già detto molte cose, spero di aver capito la domanda, no? Ecco. Credo che la legislazione che attualmente non è ancora in vigore nel nostro Paese, perché appunto è stata approvata soltanto da un ramo del Parlamento, ma che costituisce appunto, il punto di approdo, no? Che finora si è tentati di dare, no? E che quindi dovrà essere portata poi al secondo ramo del Parlamento, ma credo non avverrà se non in legislature successive, perché temo che in questa legislatura ciò non avvenga, ammesso che la legislatura vada alla fine, no? Ecco. È una legislazione che così com'è non serve a nulla, no? semplicemente afferma in modo generico la esigenza di evitare l'accanimento terapeutico, ma questo lo sappiamo già, ecco. Non circoscrive anche, no? Ecco, il discorso a appunto l'alimentazione e l'idratazione, che sono invece due veri problemi, oggettivamente due veri problemi. Ecco. Allora, così com'è, è meglio non approvarlo il testamento biologico, perché serve veramente a poco, cioè può essere una indicazione molto generica del rifiuto dell'accanimento terapeutico, che tuttavia è già inclusa ampiamente anche nell'ordine delle modalità secondo cui la medicina oggi si muove, no? Anche perché i codici deontologici della medicina escludono l'accanimento terapeutico e lo fanno con sempre maggiore insistenza, no? Ecco, anche l'ultimo codice deontologico italiano dice con chiarezza che il medico non deve fare accanimento terapeutico, ma si tratta di vedere se appunto non è accanimento terapeutico in alcuni casi, quantomeno, non dico sempre, no? Anche il dar da mangiare e da bere, cioè alimentare artificialmente il malato e idratarlo artificialmente, io credo possa diventare anche accanimento terapeutico. Però se questo non è precisato, stando alla prassi attuale o stando anche alla modalità con cui appunto si pone l'attuale testamento biologico, quello approvato appunto dal Senato, l'esclusione, no, dell'idratazione e dell'alimentazione dalle possibilità di decisione del malato è assoluta. E quindi, nonostante sia avvenuto il caso della Englaro, no, nel quale appunto la Cassazione è intervenuta in quel modo, non c'è ancora tuttavia una possibilità di autodecisione del soggetto attraverso un testamento biologico esplicito a rifiutare appunto idratazione e alimentazione, che è la cosa che crea più problema, ovviamente, no? Ecco, il problema ancora più radicale sarebbe quello dell'eutanasia, ma siccome siamo all'interno di un contesto che poi è quello anche di moltissimi altri stati, sono pochi gli stati che riconoscono, sia pure in condizioni molto precise e ben delimitate, la possibilità del ricorso all'eutanasia, siamo ancora in uno stato che questo non lo riconosce, evidentemente l'unica possibilità ulteriore di andare oltre una generica affermazione del no all'accanimento terapeutico è quello di precisare appunto se può rientrare nell'accanimento terapeutico anche l'alimentazione e l'idratazione data a certe condizioni, e se quindi è possibile proprio per questo rifiutarla, perché consiste in accanimento terapeutico, è accanimento terapeutico. Non so se mi sono spiegato, questa è la situazione della legislazione italiana attuale, che torno a dire, così com'è, io lo dico anche con molta chiarezza nel libro, non serve a nulla, è meglio non fare il testamento biologico se le cose stanno così. Pur avendo illustrato anche la complessità dei problemi, che mi rendo conto ci sono, no? Ecco, quelli che ho cercato di mettere a fuoco, io credo che se si vuole fare un testamento biologico che abbia una certa validità, no? Che quindi consenta al malato una decisionalità che fino ad oggi normalmente non ha, occorre inserire nel testamento biologico la possibilità del no all'idratazione e all'alimentazione, sia pure in quella prospettiva che ho cercato di ricordare. Ah sì. Ecco, io ho anche ricevuto, lo dico rapidissimamente, allora, un foglio che pone una serie di domande, no? Ecco, colgo la domanda centrale, che è quella più significativa, attorno a cui ruotano poi le altre domande, di una persona che ha letto il mio testo, che peraltro l'ha letto anche, dice, con molto piacere, e che pone tuttavia il problema del senso che può avere un testamento biologico all'interno di un contesto culturale come l'attuale, in cui, e sottolinea molto questo aspetto, c'è una sorta di perdita del senso della vita. Il contesto culturale odierno sembra dire appunto, e questo mi pare l'asse focale dell'intervento che è qui scritto, c'è una perdita sostanziale di senso della vita che potrebbe anche provocare, penso di capire la domanda, laddove si introducesse il testamento biologico, un ulteriore allentamento di questo senso della vita, con una richiesta in qualche modo di morte, no, che è alimentata anche, no, da questa perdita del senso, che ci sia senza dubbio una una percezione debole, la chiamerei così, del senso della vita nella nostra società, nella nostra cultura, è anche profondamente vero. Soprattutto se per senso della vita non si intende tanto il senso della vita biologica. C'è anzi un attestarsi sulla vita biologica in modo anche molto forte. Pensate a come la rivalutazione del corpo e della corporeità in generale, ecco, nella sua espressione anche di fisicità, no, che il corpo ha, potrebbe anche dimostrare appunto l'inverso, cioè dimostrare che c'è nella nostra società di oggi invece una sorta di vitalismo, no, che si esprime spesso anche attraverso i paradigmi del giovanilismo, no? Pensate all'esaltazione che si fa appunto del mondo giovanile, che poi viene magari invece di fatto fortemente marginato. Basterebbe pensare alle condizioni in cui vivono i giovani oggi, proprio a livello anche semplicemente di possibilità di inserimento nell'attività lavorativa, no? Le ultime statistiche date dall'Istat dicono che in Italia il 29% dei giovani sono disoccupati o comunque non hanno un'occupazione stabile, hanno occupazioni così, molto estemporanee, no? Ecco, per dire come poi c'è questa sorta di ambiguità o di ambivalenza, per cui per un verso si esaltano i giovani, no? Si fa del giovanilismo, e per altro verso poi invece i giovani sono di fatto fortemente emarginati all'interno della società a partire dalle stesse possibilità di inserimento lavorativo. Tuttavia c'è, come dire, una rivincita di vitalismo apparente, che però non riguarda quello che mi pare qui giustamente si mette in evidenza essere il senso della vita, no? Dove il senso della vita è appunto l'apertura in qualche modo a una progettualità. La tendenza a esasperare, come dire, il presente, come dire, l'attenzione all'immediato, l'attenzione al presente, l'attenzione ai bisogni individuali, no? L'assenza di progettualità, soprattutto di progettualità a lungo termine, che è dovuta anche a una sorta di restrizione del tempo, no? Che è conseguenza dell'accelerazione del tempo. Noi viviamo con un ritmo accelerato di tempo, no? Per cui siamo difficilmente capaci di rapportarci al passato in termini di memoria creativa, perché eventi che avvengono a distanza anche soltanto di pochi anni sono già remotissimi. Pensate a parlare oggi ai giovani, che so, di 68, di Concilio, sono eventi che sono recenti, no? Come noi diremmo, e sono tuttavia lontanissimi dalla loro esperienza di vita, no? Non parliamo della Resistenza e così via. Cioè, c'è questo assottigliamento del tempo che è legato al ritmo accelerato del tempo, per cui ci si è proiettati sull'immediato, sul presente, con l'incapacità di recuperare il passato. Magari lo si recupera, ma in termini di tradizione mummificata, non di memoria viva, che ci aiuta a leggere l'oggi in modo creativo, e siamo anche in difficoltà nel proiettarci nel futuro, magari perché il futuro è più temuto che atteso, o soprattutto perché appunto progettare in grande è difficile, avvertendo come tutto rapidamente cambia, no? E anche, come dire, questa è la condizione per cui certe scelte di vita, che erano le scelte di vita irrevocabili, diventano sempre più difficili, no? Perché appunto quello che si sceglie oggi si sa che domani può essere messo radicalmente in discussione, perché si esercitano sulla vita di ciascuno dei cambiamenti così profondi che avvengono in modo così rapido da modificare radicalmente la coscienza. Ecco. Allora tutto questo ovviamente crea una perdita di senso. Ecco. La proiezione è sui significati immediati, il senso c'è laddove appunto la vita viene colta nel suo distendersi, no? Tra passato, presente e futuro in modo globale, viene progettata in modo globale. Laddove c'è senso, laddove appunto il riferimento è a dei valori forti, no? Su cui radicare le proprie scelte. Ecco, il senso della vita, ecco, da questo punto di vista, certamente, al di là del vitalismo biologico che prima ricordavo, c'è una perdita di senso che dubbiamente interferisce anche poi sul modo con cui si affrontano i problemi legati al fine vita. Io credo che sia vero, la perdita del senso della vita è anche perdita del senso della morte, se è vero che vita e morte sono intrecciate. Se è vero che vita e morte sono come due facce della stessa medaglia, no? Se è vero che l'esperienza della vita la si fa laddove appunto si ha quella capacità di cogliere, no? Come ricordavo anche precedentemente, che la vita è vita termine. C'era una bellissima pagina di un libro di un sacerdote psicanalista francese che si chiamava Marc Oraison, ormai morto moltissimi anni fa, in cui Oraison, cercando di riflettere su che cosa significa la maturità, cioè che cosa segna il passaggio dall'età adolescenziale all'età matura, all'età adulta, diceva che due sono le condizioni per riconoscere se una persona è matura, no? Per così dire. La prima condizione è la capacità di integrazione del tempo reale, cioè il passaggio da una visione del tempo, no? Ecco, come tempo illimitato, tempo indeterminato, a una visione del tempo come tempo a termine, che poi vuol dire l'integrazione della morte, come dicevano, cioè l'integrazione all'interno della vita del fatto che la vita, come dire, non è eterna, che la vita ha un termine, ecco, l'integrazione del tempo reale, diceva Oraison. La seconda è la capacità di vivere rapporti interpersonali autentici, cioè profondi, caratterizzati cioè da valori come la continuità, la fedeltà, la serietà, la capacità di donarsi e così via, no? Ecco, quindi la maturità nei rapporti. Ecco, queste due condizioni sono effettivamente condizioni che segnano la maturità della persona e che sono legate a quella domanda di senso complessivo della vita a cui facevo poc'anzi riferimento. Allora, da questo punto di vista è molto interessante questo intervento, che poi fissa l'attenzione anche su un'altra serie di aspetti che sono però collegati con questa domanda centrale relativa al senso, no? Che indubbiamente non può non interferire su discorsi come quelli che abbiamo fatto questa sera. E una delle ragioni certamente della crisi che molto spesso si vive nei confronti anche di certe situazioni terminali, quando in particolare subentrano stati di sofferenza laceranti, no? Torno a dire, il dolore va sempre anzitutto combattuto, ma che portano anche a un rifiuto radicale, no? Ecco, di qualsiasi sofferenza, è proprio legata a questa non percezione del limite umano, di quella che in senso cristiano potremmo anche chiamare la creaturalità, e conseguentemente alla incapacità di recuperare la domanda di senso, no? Che investe la vita nella sua globalità. Mi fermo qui perché mi pare di avere sufficientemente non risposto, ma dato qualche spunto a partire, no? Dalla riflessione che mi è stata qui offerta attraverso a queste domande.
Perché una domanda, volevo fare portare una riflessione che avevo fatto più volte quando c'era il caso Englaro e anche prima Welby. Beh, innanzitutto ringrazio Don Mario per organizzare questi incontri, anche tu che hai avuto la benignità di venire a parlare a noi, perché chi non ha tempo di leggere il libro almeno qualche volta, ecco, di leggere i libri qualche volta, viene stimolato, ecco, a riflettere come questa sera ho potuto fare. Faccio un intervento un po' come un credente che insomma anche è una persona che ama la Chiesa, nel caso Englaro, proprio in quei giorni lì quando vedevo pagine e pagine dei giornali, soprattutto di Avvenire, Sostenere, ecco, c'era la battaglia, avevo contemporaneamente delle persone coerente che rischiavano, c'era un forte sospetto di essere ammalati di tumore e avere le visite mediche rimandate a 6 mesi dopo, a 4 mesi dopo. Cioè il problema, io la mia libertà, ma io la mia libertà e gli altri, come accennavi, il terzo polo, secondo me è un polo che in fondo equilibra anche l'aspetto di io, la mia libertà, o io e Dio, ecco, ci sono io e anche gli altri. Sappiamo tutti come gira la nostra sanità, ecco, parte bene, ma in parte anche a delle lacune molto grosse, dove molte volte a determinare le cose sono i soldi, e questo viene accettato abbastanza pacificamente, o a volte viene nascosto, ecco, facciamo discussioni teoriche anche molto alte, spacchiamo il cappello in quattro, e poi in realtà per molte persone, ecco, vengono completamente tagliate fuori perché non possono accedere ai soldi, oppure pensiamo, non possono accedere perché non hanno soldi, oppure pensiamo a chi non è in regola, ecco, però sta male di salute, è ammalato, chi non ha documenti. Ecco, a volte si ha difficoltà ad accettare la credibilità di certe posizioni quando si vedono queste sproporzioni qui, insomma. Ecco, pongo alcune osservazioni, ecco, non sono entrato nei problemi, non so se vado fuori dal seminato, però mi pare che io li ho vissuti, ecco.
C'è altri? Intanto volevo aggiungere a quello che dicevi prima riguardo al libro di Hans Küng, che continua dicendo che i credenti non dovrebbero avere paura di andare nell'aldilà, visto che affermano che la vera vita è quella nell'aldilà, no? Tanto per dire. No, volevo completare.
Grazie. No, infatti sono d'accordo, perché per i laici dovrebbe essere molto più difficile avvicinarsi facilmente all'aldilà, no? Ecco. Io ho letto il libro, ma oltre ad averlo letto in questi mesi e in questi anni ho avuto modo di riflettere parecchio su questi temi. Mi centrerei sul cambiamento di mentalità che lei ha bene espresso nel libro e poi spiegato anche questa sera. Io credo però che per cambiare la mentalità bisogna assolutamente ampliare la conoscenza, no? Quindi la serata di questa sera ben venga, perché sicuramente le persone che sono qui avranno modo di avere delle conoscenze in più. Quindi una conoscenza anche più tecnica di che cosa è un testamento biologico, di che cosa vuol dire, di che cosa parla, di cosa vuol dire fine vita, di cosa vuol dire trattamento, perché mi sono accorta in questo anno in cui ho avuto modo più volte di affrontare questo tema, che al di là del presupposto ideologico per cui io sono contro, quell'altro è a favore, ma assolutamente senza averne una conoscenza e quindi senza poi poter discutere in modo compiuto del fatto, ma solo per assunto, chiaramente crea un problema. Quindi credo che questa sia una delle cose importanti da portare. L'altra cosa, mi ha colpito molto leggendo la legge così come è stata proposta, eccetera, e mi ha colpito sia la cosa che ha detto lei, che ho sentito anche affermare da Veronesi, che piuttosto che questa pessima legge, meglio nessuna legge, visto e considerato che comunque in tutti questi anni io ho avuto modo di vedere e di assistere a questo, in tutti questi anni ho visto la compassione da parte del medico, l'avvicinarsi a questo problema anche da parte di familiari e di conoscenti, molto più con buon senso che non come invece viene presentata da questa legge. Io ho avuto modo di lavorare per tanti anni sul problema dell'AIDS, quindi lavorando con ragazzi giovani che con grandi sofferenze si sono avvicinate alla fine della vita, e ho avuto modo di dover affrontare alcune di queste tematiche. Devo dire che l'affetto dei familiari e la compassione dei medici hanno creato quella alleanza terapeutica di cui lei parla, che forse è meglio di tante cattive leggi.
Possiamo chiudere. Allora, rapidissimamente, alcune riflessioni sugli ultimi interventi. Anzitutto sull'intervento che ha messo l'accento giustamente, secondo me, sul fatto che dobbiamo sempre guardare in qualche misura, no, alla condizione di ciascuno in rapporto anche alla situazione più generale degli altri, no? Ecco, da questo punto di vista, io cercavo anche di sottolinearlo in partenza, lo stesso principio di autodeterminazione, no, non va radicalizzato. Dietro al principio di autodeterminazione radicalizzato, come è avvenuto in qualche contesto, in particolare nel contesto anglo-americano, e soprattutto da parte di alcuni bioeticisti, no? Penso ad Engelhardt, dietro a questo c'è una visione fortemente individualistica dell'uomo, no? Che è pericolosa se radicalizzata, cioè perché anziché pensare l'uomo come un soggetto di relazione, no? Come persona e dunque come chiamato a rispondere anche della sua esistenza, non solo nei confronti di Dio se è credente, ma anche nei confronti degli altri, e dunque a in qualche modo fare le proprie scelte non da singolo individuo separato da tutti, ma da essere che vive in un contesto relazionale. Ecco, se non c'è questo, evidentemente diventa tutto molto più difficile. Anche il principio di autodeterminazione rischia di essere un principio liberista, un principio di liberismo esasperato. Ecco, questo vale soprattutto... l'esempio lo facevo già anche nel corso della riflessione iniziale, vale soprattutto nei confronti di alcune forme di testamento biologico, perché noi giustamente quando pensiamo al testamento biologico, credo per il 90%, 95% dei casi probabilmente, lo pensiamo in funzione della limitazione delle cure, no? Di fronte a certe situazioni di malattia terminale nelle quali non si vuole essere sottoposti a certe macchine, eccetera, lo pensiamo cioè in questa funzione. Però c'è anche chi potrebbe invece esprimere nel testamento biologico la volontà addirittura di fare accanimento terapeutico nei suoi confronti, cioè di essere, come dire, aiutato attraverso a tutte le forme di intervento possibili, no? A permanere in vita anche in condizioni qualitativamente dal punto di vista umano del tutto deprecabili. E non è detto che non ci siano delle persone che comunque, purché ci sia vita, no? Ecco, c'è una concezione anche molto positivista della vita che porta anche a radicalizzare il discorso della vita biologica come la vera vita in qualche misura, no? Ecco. E qui incorriamo per esempio nel rischio allora che il dover dare esecuzione, no? Anche qui poi c'è evidentemente lo scontro con il medico che dirà di no perché non vuole fare accanimento terapeutico, ma se il testamento biologico fosse un testamento sotto forma di diktat, no, che impone a tutti i costi che si faccia quello che il malato ha deciso, vuole che si faccia in quelle situazioni, si scontrerebbe il principio di autodeterminazione praticato in quel modo con il principio appunto della giustizia distributiva, perché evidentemente finirei per sottrarre energie, anzitutto umane, psicologiche, ma anche energie economiche ad altri che hanno invece delle condizioni di vita molto migliori e che possono essere ancora o curati o quantomeno mantenuti in vita con un livello di vita qualitativamente ancora dignitosa. No? Ecco. E capite allora come il principio di autodeterminazione già vada giocato in un contesto di relazionalità, senza dire che poi la relazionalità c'è anche nei rapporti col medico, perché non è il malato che può decidere in senso assoluto da solo se poi chiama in causa la solidarietà o l'aiuto del medico, e non può chiamare l'altro come pure esecutore passivo, altrimenti compie, no, un processo che è molto simile a quello che il medico compiva in passato, quando esercitava il proprio dominio sul malato, no? Decideva lui per il malato in senso totale, adesso decide il malato per il medico, no? Ecco, cioè in questo senso allora richiamavo il principio dell'alleanza terapeutica, che nel caso del testamento biologico evidentemente non si esercita tra il malato, che non è più in condizione di coscienzialità tale da poter esprimere la propria decisione, e il medico, ma tra l'esecutore testamentario e il medico, ovviamente, no? Ecco, ma anche qui stiamo attenti, chiamiamo in causa sempre qualcun altro che dobbiamo rispettare anche nella sua libertà di decisione, che non possiamo interpretare come esecutore passivo, no? Se in passato, per esempio, il medico ha esercitato un dominio effettivamente eccessivo, anche per la remissività dei malati molto spesso, no? Che dicevano faccia lei, si rimettevano cioè totalmente nelle mani del medico, no? Che diventava praticamente il vero protagonista delle decisioni da assumere nei loro confronti, no? Indipendentemente dalla loro volontà, oggi c'è il rischio opposto, di rendere cioè il medico un pure esecutore passivo. Ecco perché allora io credo si debba giocare anche il principio di autodeterminazione in un contesto di relazionalità. Potrei moltiplicare gli esempi, ma ho fatto soltanto questi per dire dell'importanza che ha appunto il concetto di persona, che è soggetto di relazione. E che non decide mai in senso esclusivo da sola, dico in senso esclusivo ed escludente, ma decide sempre dentro un contesto relazionale, in una rete di relazioni. Sottolineo un'altra cosa, il testamento biologico rischia, per questo dicevo bisogna fare una grossa informazione ed educazione, cioè far crescere una vera e propria maturità, no? Collettiva, generalizzata, estesa, no? Attraverso appunto non soltanto il far conoscere, come giustamente ci veniva ricordato nell'ultimo intervento, che cosa significa testamento biologico, eccetera, ma soprattutto motivare le ragioni della necessità o dell'importanza, quantomeno, del fare il testamento biologico, perché altrimenti rischia di essere una cosa per pochi borghesi. Cioè per quei pochi che hanno la possibilità appunto di, perché sono più ricchi degli altri, no? Magari dal punto di vista economico, ma dal punto di vista culturale, sono in grado di poter fare certe operazioni, lasciando che la stragrande maggioranza, come tuttora avviene laddove il testamento biologico è già da tempo in atto, no? Che la stragrande maggioranza, non servendosene, continui a essere sottoposta alle decisioni che avvengono evidentemente da parte del medico, non che queste decisioni non siano il più delle volte anche positive, ma comunque c'è sempre il rischio che il medico sia tentato di fare accanimento terapeutico, se non altro per evitare certe grane. Ci sono molti medici che dicono io in quella situazione non interverrei più, però intervengo perché ho paura che poi i parenti, no, mi dicano come mai non è intervenuto e magari mi consegnino al giudice che poi mi fa il processo perché non ho fatto tutto quello che dovevo fare per riuscire a mantenere in vita quella persona che secondo me invece doveva essere lasciata morire, no? Che in coscienza ritenevo dovesse essere lasciata morire perché non esistevano più, almeno per quanto clinicamente se ne sa, le condizioni perché la sua vita potesse continuare in maniera dignitosa. Allora io credo che questo sia effettivamente un problema serio, quello di sensibilizzare, altrimenti effettivamente diventa un problema di pochi, no? Diventa una possibilità per pochi, ecco, che sono sempre quelli che sono i privilegiati di fatto, perché i poveri, torno a dire, continueranno invece a essere trattati nella maniera più tradizionale, cioè da parte del medico, indipendentemente da qualsiasi riferimento alla loro volontà. La seconda cosa che invece volevo dire, ecco, su questa paura dell'aldilà, ecco, è vero che qualche volta siamo in contraddizione anche come credenti, no? Ecco, per un verso diciamo che la nostra vita è una vita che si prolunga nel tempo, che c'è una vita oltre questa vita, che in qualche modo dobbiamo porre la nostra speranza soprattutto nell'altra vita, il che non significa che questa vita terrena non abbia un suo grande significato, ma che è soltanto, come dire, un inizio, no? Una caparra di quella che è la vera vita. Questa è la visione, né? Che come credenti. E poi per altro verso invece rischiamo di, come dire, dare eccessivo significato, no? alla vita di questo mondo, al punto da difenderla a tutti i costi anche laddove è gravemente compromessa dal punto di vista della sua dimensione umana, cioè della sua dimensione qualitativa, relazionale e così via. No? Ecco. Qui c'è una contraddizione, no? Ecco. Non temete coloro che uccidono il corpo, temete piuttosto coloro che uccidono l'anima, ricordiamoci che la vita, no, la vita presente, non è il valore ultimo, questo lo dicono anche le encicliche ultime dei papi, no? L'Evangelium Vitae, per esempio, di Giovanni Paolo II, dice per due volte che la vita è valore penultimo, perché il valore ultimo è la carità, e per la carità si può anche perdere la vita. non solo perderla metaforicamente, ma perderla anche di fatto. Ecco, il martirio è la perdita della vita per la carità. Ecco, cioè la vita è senza dubbio un valore fondamentale, anche perché è fondante una serie di altri valori e di altri diritti, ma non è il valore ultimo, è un valore penultimo, ecco, che può anche essere messo in discussione in alcune situazioni. Ecco. Anche questa relativizzazione un po' del valore della vita, che peraltro trova una piena rispondenza in quello che appunto Mario ci ricordava, cioè che in qualche modo la proiezione della nostra vita non è, è nell'aldilà, e quindi la nostra vita non si esaurisce nell'aldiquà. Ecco. E dovremmo forse anche più ricordarcela sotto questo profilo. Sul cambiamento di mentalità sono molto d'accordo sull'ultimo intervento, no? Quindi sulla conoscenza anche dettagliata di che cosa significa testamento biologico, del come il testamento biologico può essere fatto, delle condizioni e così via, no? Ecco, per rendere edotta la gente e quindi farla partecipare, no? Ecco, anche attraverso una informazione che deve essere il più possibile precisa, che si accompagna però, in questo senso parlavo di maturità umana e culturale, a una formazione che attinge le sue radici nella presentazione anche dei motivi seri, no? Che inducono a fare il testamento biologico, che sono così la base della esigenza appunto del ricorrere al testamento biologico. Questo mi sembra molto, molto importante, e voglio anche dire che giustamente, come lei ha sottolineato, non è la legge che esaurisce tutto. La legge è un supporto certamente importante, dicevo già poc'anzi. La legge in qualche modo poi interpreta un bisogno, e il ricorso alla legge poi non è di tutti, non sarà mai di tutti, insomma, no? Ecco, soprattutto su queste cose. Torno a dire l'esempio dei giovani: moltissimi giovani vengono a trovarsi in stato di coma per incidenti stradali, per esempio, no? Ecco. E naturalmente, e questo credo avverrà anche in futuro, sono sprovvisti di testamento biologico, perché un giovane di 20 anni non si preoccupa di fare il testamento biologico, e non si preoccuperà neanche quando il testamento biologico, se non in casi rarissimi, no? Ecco, sarà un fatto ormai approvato dal punto di vista legislativo e così via. Per cui bisogna sempre tenere presente che il problema di fondo è quello di una formazione della mentalità che deve in qualche modo andare nella direzione che lei giustamente ricordava, che è quella di evitare le contrapposizioni ideologiche che molto spesso portano lontano dalla verità, e ad andare alle ragioni vere, no? Ecco, che stanno dietro ai problemi che vengono man mano affrontati. Devo dire che è un po' lo spirito con cui è nata questa collana, che non ha trattato soltanto del testamento biologico, ma di una serie di altre problematiche di attualità, e lo fa proprio in vista del far crescere una coscienza civile. Cioè l'obiettivo della collana era quello di far crescere una coscienza civile certamente eticamente ispirata, cioè ispirata da alcuni valori di fondo, che può appunto crescere nella misura in cui ci sono anche degli strumenti, no? Che non sono i soliti giornali o riviste che sposano l'una e l'altra posizione in contrapposizione senza mai portare le motivazioni, né sull'un versante né sull'altro, che incorrono quindi o in confessionalismi o in ideologismi che rischiano appunto di deviare, portare il discorso su binari deviati rispetto alla sostanza del discorso stesso, no? Ecco, ma di fare una riflessione sulla sostanza, fare una riflessione sul che cosa, no? E quindi di motivare in termini seri, no? Le ragioni appunto che stanno magari da una parte e dall'altra, andando alla radice dei problemi, offrendo evidentemente anzitutto un'informazione su come i problemi si pongono, e evidentemente anche delle prospettive sulle quali camminare per dare soluzioni a questi problemi, che sono problemi grossi della nostra società di oggi, no? Che ha fatto un grosso avanzamento dal punto di vista culturale sotto molti profili, no? Soprattutto è avanzata in maniera sempre più accentuata sul terreno scientifico-tecnologico, ma proprio questo avanzamento ha suscitato una serie di domande nuove, spesso complesse, alle quali non è facile dare risposte adeguate, se non facendo riflessioni molto serie, entrando nel vivo dei problemi, scavando in questi problemi e cercando davvero, se non delle soluzioni, delle prospettive quantomeno, lasciando poi le soluzioni evidentemente alla coscienza di ciascuno. Ecco, mi pare che questo è quello che volevo dire. in risposta soprattutto a queste ultime domande, chiudo semplicemente riaffermando che piuttosto che passi quella legge che in parte è in un ramo del Parlamento è già passata, è davvero meglio che non si parli di testamento biologico, perché quella legge, e qui do ragione a Veronesi, evidentemente non rappresenta nessun avanzamento rispetto a quello che già c'è. E allora è molto meglio lasciare le cose come sono piuttosto che introdurre un dispositivo legislativo che non modifica per nulla le cose, che anzi le complica ulteriormente.
Grazie. Ringrazio a nome vostro il professor Giannino, che anche come amico per la quarta volta ha condiviso e spezzato il suo sapere. Per una modesta platea come la nostra,
che modesta,
sempre comunque interessata all'ascolto di voci così modulate, di autorevolezza e di un pensiero in continua rielaborazione. Ecco, sentivo di dire grazie anche a coloro che hanno contribuito così attraverso gli interventi ad arricchire la serata. Ecco, in fondo, uscendo, trovate ancora qualche libro del testamento biologico di Giannino Piana. Solitamente noi ci autofinanziamo, deponendo in un cesto, in fondo alla chiesa, un libero contributo così per le spese. Ecco, ci auguriamo di ritornare a casa più informati o perlomeno impegnati ad avere atteggiamenti di maggiore delicatezza e di grande rispetto nei confronti di chi vive sulla propria pelle drammi non facilmente descrivibili o giudicabili da altri. Ecco, facciamo un grosso augurio a Giannino Piana, che avremo tra noi il 5 aprile, ci presenterà l'altro libro, Omosessualità. Poi credo che prima dell'estate l'avremo ancora tra noi per una lezione sull'economia, no? Specializzato in questo.
Etica ed economia.
Ecco. Il prossimo appuntamento, il 1 marzo, con Don Andrea Gallo, che ha dovuto stare a casa la scorsa volta perché era influenzato. Ecco, concludiamo il nostro incontro facendo nostra questa poesia, preghiera di Adriana Zarri, che ricordiamo perché ci è tanto caro. Intanto doniamo a Giannino un suo libro, no? Che sicuramente ti farà piacere.
Ecco, ci alziamo in piedi.
Di Adriana Zarri, non mi rimproverate. Non mi rimproverate se quando agisco non recito preghiere, perché il Signore non è un contabile e la sera non fa il bilancio delle giaculatorie. Non mi rimproverate se quando prego non penso alla gente, perché neanche la Chiesa ha il libro mastro e tiene i conti del memento dei vivi. Lasciatemi pregare senza fare i ragionieri del mondo e lasciatemi agire senza fare i ragionieri di Dio.
Ecco, grazie a tutti, buonanotte e arrivederci a presto.